Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora iniziamo subito anche con la mediazione, con l'aiuto di Santa Margherita Maria la Coq, vero che santa riparatrice, che doveva riparare le ingratitudini, le indifferenze rivolte proprio al cuore sacratissimo di Gesù. E allora anche lei ci aiuterà e ci cederà, perché anche noi abbiamo un cuore riparatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, ti unisco a te, ma oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, Anna, sempre le novità del mattino, mi viene da ridere perché vuol dire che c'è qualche suggeritore, perché altrimenti come fa uno a svegliarsi, vero, andare alla Santa Messa e tornare con una borsetta di notizie da donare, a distribuire, vero, anche ai nostri cari ascoltatori. Allora, questa mattina dicevamo che oggi è la festa di Santa Margherita Maria la Coq, la quale qualcuno conoscerà anche la sua vita, insomma è la confidente del Sacro Cuore di Gesù, e questo dolcissimo cuore di Gesù non è che gli regalava cose dolci, voleva essere consolato, voleva essere consolato, per cui i grandi doni il Signore li dà a coloro che prima devono passare attraverso dei filtri purificatori, pertanto grandi doni, grandi dolori, perché tu riconosca che sei quello che sei. Quando uno è nella prova, si rende conto che è un miserabile, un misero verme praticamente, che comincia a lamentarsi, a divincolarsi, non sa più, insomma, questo dolore non lo vogliamo come amico nostro. Però voi sapete, ecco, credo che qualcuno conosca anche la vita di Santa Margherita, diciamo che è stata molto, molto provata. Ma già da ragazza, mentre viaggiava in carrozza con suo papà e sua mamma, aveva un libro dei santi. E questa bambina, sta ragazzina, continuava a sfogliare questo libro. E il papà dice: ma cosa stai cercando che continui a girare pagine? Dice, sto cercando un santo che non abbia patito, no? E il suo padre gli dice, guarda, è impossibile, perché i santi, tutti quanti, a imitazione di Cristo, devono seguirlo, per cui devono partire insieme a Gesù Cristo, devono imitare Gesù Cristo, devono arrivare al punto di dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E qui, dopo aver sfogliato questo librone dei santi, che non riusciva a trovarne uno, ecco, pertanto questo vale anche per noi, ecco, quando ci propongono santi alla marmellata, stavo dicendo a qualche altro prodotto dolciario, ma diciamo, guardate, non è così, è meglio che vi allontaniate da questo inganno, perché che propone queste cose è sempre il nemico, ecco, che ci propone di godimenti, di piaceri, di successo, di soldi, eccetera, eccetera, no? Ma quello è proprio per andare all'inferno, è proprio la buccia di banana che ci fa scivolare proprio verso la perdizione. Ecco, chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, quindi rinnegare te stesso. Ti prendi la croce, vero che ce l'hai, ecco, e non buttarla addosso agli altri, e seguimi, così dice il Signore. Bisogna stare attenti a queste parole, cioè non è uno slogan pubblicitario, no, è proprio, è verità. Quando si segue Gesù Cristo è verità, è nella verità che devi vivere, e non farti raccontare balle, perché oggi poi c'è la fabbrica delle menzogne. Ecco, questo qui riguardava Santa Margherita Maria, che volevo dire, però invece quel che volevo dire era qualcos'altro. Allora noi andiamo alla Santa Messa la mattina, e subito dopo, terminata la Santa Messa, il sacerdote fa l'esposizione del Santissimo Sacramento. È una cosa bella, perché veramente anche meravigliosa. Tu hai ricevuto Gesù, se credi in Gesù, potresti anche fargli compagnia, vero? Allora hanno preparato le luci, i pareti, tutto, insomma, continuano a migliorare anche, ecco, l'addobbo che riguarda. Ma in pratica c'è un particolare che proprio Santa Teresa, lei stessa fa un discorso molto, molto robusto. E questo, difatti, bisognerebbe, diciamo che vi riprometto magari di leggervi esattamente le parole che lei ha pronunciato. Dice così, ma quando ricevete Gesù, ma che cosa fate? Cominciate a aprire libretti di devozione, cominciate a pregare le preghiere che dite voi di solito. Ma è sbagliato fare così. Questo lo potete fare un po' dopo, ma quando Gesù entra dentro di voi, dovete chiudere gli occhi. Ecco, e entrare in questa stanzetta della cella del vostro cuore, dove Gesù è entrato, stare con lui, chiaramente, è anche logico. Viene a trovarmi Gesù e io leggo la Gazzetta dello Sport, no, magari non tanto la Gazzetta dello Sport, ma comunque io leggo altre cose, perché se sono venuto a trovare, tu non vuoi parlare con me? Allora bisogna chiudere gli occhi, lei dice così, chiudi gli occhi, tu che ti sei impegnato di venire nel mio povero cuore, sanalo questo mio povero cuore, purifica questo mio povero cuore, perché è giusto che tu trovi un cuore pulito, un cuore ardente d'amore per te. Io ti aspetto, ti desidero, per cui preparo, diciamo, tutto perché tu sia trovi bene nel mio cuore. Infatti, tutte voi, care signore, in particolare saranno più le signore che ascoltano in questo momento, viene un personaggio importante a casa vostra, che fa, devo dire, fare ordine, ovvero profumare la casa, se possibile, perché non abbia odori, magari, come so, di cipolle fritte, e poi magari prendo anche un mazzo di fiori, poi preparo un dolce, preparo tutto perché per me è un onore grandissimo, immenso, venire a trovarmi Gesù. Lo fareste questo? Certo, perché poi vi vestite in modo conveniente, perché dovete accogliere questo personaggio così importante, da cui è chiaro, dovete mostrare che avete atteso la sua venuta e adesso volete festeggiare la sua venuta. È giusto, Anna?
È giusto, è doveroso, sì.
Mi sbaglio io se dico così, no?
No.
Allora, ho capito, ma allora, scusa, arriva Gesù, Dio, nel mio cuore, come giro da un'altra parte io, lui entra e io esco, No, è che uno non ci fa caso, perché siamo anche, diciamo, ci vuole un po' di luce, anche un po' di lume, ma anche un po' di intelligenza, insomma, non lo so. Allora, Gesù viene in me, attenzione, cosa fanno? Allora, espongono il Santissimo, no? E che succede? Ecco che le persone adorano e si mettono là davanti a Gesù sacramentato e fanno l'adorazione. E tu vedi che proprio abbiamo anche, siamo un po' corti di intelletto e anche... Ma perché io prima devo adorare Gesù che è dentro di me, vero? Io ce l'ho dentro e lo guardo fuori, no? Ma come si fa? Tanto è vero che oggi c'è la lettura, voi pulite l'esterno del bicchiere, no? Invece di pulire l'interno, no? Allora, noi stiamo attenti all'esterno, ma non stiamo attenti all'interno. Allora, io appena ricevuto Gesù, diciamo rosario, certo è una cosa buona, ma diciamo bisogna che almeno 5-10 minuti chiudiamo gli occhi e parliamo con Gesù che si è degnato di venire in me, perché non è giusto che io praticamente mostro di non aver fede, perché non ho fede nella sua presenza reale venuta in me, cioè ho fatto la comunione. Ma che comunione hai fatto? Santa Teresa è durissima su questo punto, dice questa non è una comunione, voi la comunione non l'avete fatta, perché mentre lui entra voi uscite, è vero Anna?
È vero,
però nessuno ci pensa, no?
È vero.
Allora, ho appena ricevuto Gesù e io adesso, perdonatemi, ma sono occupato in altra conversazione, non io adesso che sto parlando con voi, no, ma dico, non ho da parlare con nessuno adesso, perché è vero che se dico il rosario, lo dirò dopo, e dirò, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, vero, che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, anche venuto dentro di me, per cui benedetto, allora ringrazio poi la Madonna che con il suo sì ha reso possibile l'incarnazione e con l'incarnazione abbiamo potuto avere la redenzione, abbiamo potuto avere la Santa Messa, abbiamo potuto avere l'Eucarestia e Gesù viene in me, per cui benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, no, grembo, frutto benedetto, si chiama Gesù, che la gente dice le preghiere, ma benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, fermati, il frutto del tuo grembo si chiama Gesù, ecco, allora, Gesù è venuto in me, io mi devo sciogliere, cioè lui si scioglie in me e io non mi sciolgo in lui, ma che razza di comunione è questa qua, io non ho capito, cioè ma benedetti uomini che pensano di essere sapienti, intelligenti, ma è possibile che non ci arriva nessuno? A questo che è, diciamo, di una semplicità, no? E ha diciamo, disarmante, non si capisce niente. Il nemico gioca nella distrazione e nella distruzione, no? Cominciano tutti e due con D, distrazione con la distruzione. Ora, Gesù è in me. Io posso andare in brodo di giugno, come ci sono. Signore, anche oggi hai voluto venire in me, ma con tutte le comunioni malfatte, ingrata, ancora tu non cedi, no? Vieni ancora in me. E io però non basta, adesso non voglio più rattristarti con la mia indifferenza, con la mia ingratitudine, con la mia indegnità, con la mia poca pulizia interiore, perché mi confesso raramente, perché mi pare di essere pulito. E invece non è vero, vedi, no? Sei anche ingrato, ma tu non confessi che sei ingrato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Ma cosa vuol dire? Ma cosa stai dicendo? Ma tu capisci quello che stai dicendo? Tutto, tutto, tutto. E tu niente, niente, niente. No? E ancora ti senti a posto. Devi smettere di sentirti a posto e dire: Signore, se fino ad oggi tu, nonostante tutto, sei venuto nella grotta, che era anche una mezza stalla, vero? Nascere in me, come hai fatto a Betlemme, adesso basta. Adesso c'è posto nel mio cuore, nell'albergo del mio cuore, e io invito l'Immacolata, San Giuseppe, gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni, il mio santo protettore, tutti i santi martiri per l'amore tuo, venite, aiutatemi a preparare una degna dimora. E così è scritto: preparò una degna dimora. Il Signore preparò una degna dimora perché Gesù nascesse in una degna dimora. Ma quando Gesù viene in te, c'è la degna dimora? Io credo, diciamo, a parte già si vede dall'esteriorità, da ciò che è esterno, no? Cioè, per fortuna è venuto il fresco, ma quando è caldo, dico, ma cosa sarebbe una degna dimora che ne va in giro vestita tutta? Allora, prepara una degna dimora, devi andare a messa prima, cominciare a pregare prima e adesso io ho la messa, accompagnatemi, illuminatemi, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina la mia mente, il mio cuore, ecco, che non sia una grotta buia, accendi le luci, ecco, dell'amore e della gratitudine, perché Gesù mi ha detto anche beati gli invitati, Dio. Bello dire beati, ma non sono beato per niente, sono un ingrato, non un beato. Se fossi una persona santa sarei anche beata, ma come fai a essere beato che sei ingrato, poi non ringrazi né prima né dopo? E così. Vabbè, allora praticamente, fatta la comunione, cosa fai? Chiudo gli occhi e di queste cose che ho detto a voi potete dire anche voi a Gesù domani mattina. Pomeriggio, quando andate a messa, non lo so. Però basta, basta chiacchiere, basta corse. Gesù si scioglie dentro di te e tu chiudi gli occhi e tappate pure le orecchie, no? Perché se c'è qualcuno che dice: ah, senti, vieni a prendere il caffè con me, fa tempo. Io ho preso Gesù adesso, per mettiti là, quando avrò finito le mie cose, poi ne parliamo, ma non ho nessuna intenzione di versare una tazza di cose scure su colui che è tutto bianco, candore, immacolato, no? Lasciami in pace, sono impegnata in altra conversazione con il mio Signore. E allora lo ringrazio, piange di commozione, d'amore, di successo, la tua sopportazione non ha limiti, però adesso me l'hai detto. La madre del buon consiglio me l'ha detto, ecco, queste sono cose che dice la madre del buon consiglio, voi non è che state ascoltando me, ascoltando la madre del buon consiglio. Allora, finito questo ringraziamento, poi Gesù si è sciolto, allora dopo io adoro Gesù che è fuori di me, cioè è là, sull'altare, nell'ostensorio, ma io sono un ostensorio vivente, io non sono un ostensorio fatto di metallo, no? Poi vuoi mettere la differenza tra un ostensorio, una fissile creata da Dio, ecco, e confrontarla con una fissile o un, come si dice, o un ostensorio fatto da un artigiano con il metallo, no? Io sono stato creato da Dio, non da un artigiano, eh? E Gesù è in me, lo Spirito Santo è in me, e perché tu vai fuori di te quando sta dentro di te il Signore? Stai attento e svegliati che è ora. Allora pensa Anna, ma guarda che roba, dalla posizione in cui stavo mi sono accorto che, sai, nella parte che è la stecca in pratica, dove ci ho detto, sopra c'è, cioè, come sono dei brillanti, fatto sta che con la luce, dalla mia posizione c'è un brillante che si presenta azzurro. Allora mi è venuto subito il pensiero, ho detto, quella è la Madonna, e la Madonna è sempre con Gesù, no? È la Madonna. È incredibile perché non l'avevo mai fatto caso, perché hanno messo dei faretti nuovi, perché adesso si vede. Dalla mia posizione io vedo sopra, ecco, c'è questo brillante che diventa azzurro, è mezz'acqua, cosa che diventa azzurro.
Sì, sicuramente è un'acqua marina, chissà che...
Dico, è la Madonna! Che bello, dico, che bello accoppiamento. E in effetti la Madonna è sempre vicino a lui, è sempre il figlio di Gesù. Allora, disposto, diciamo, un momentino, se la mia testa un po', diciamo, mi sono mosso. E questo brillante, no, cosa fa? Tutta una luce gialla. Dico alla Madonna, la sposa dello Spirito Santo. Ma dico, ma guarda che scherzetti che fa la Madonna, no? Ma allora mi sposto ancora un po' con la testa, se proprio di 10 centimetri, 5 centimetri, 8 centimetri. Mi sposto qui in là e lo vedo rosso. L'addolorata, il cuore immacolato di Maria. Dico, ma tu pensa, la Madonna che segnali che dà, la sua presenza, vero, madre, sposa, addolorata. Perché addolorata? Perché vede come trattiamo suo figlio Gesù, come lo trattiamo male, come lo trattiamo male. Pochi si confessano, raramente. Di solito vanno a parlare, diventano il confessionale nelle scuole. Allora, tu ti fai la comunione, finita la messa, ti giri, non è che mi sono girato, sono rimasti 4 persone. No, sono pensionati, ma cosa volete, c'ho da fare, devo andare a prendere i nipotini, che devo fare, a fare la spesa. Signore pietà. E allora ho fatto questa considerazione questa mattina, ho detto, se è successo, io devo dirlo ai miei amici queste cose qua, per condividere questa educazione fatta a me, io ve la trasmetto a voi, qui siamo educati insieme dalla madre del buon consiglio. Va bene così?
Va bene. L'importante è praticarli poi, questi insegnamenti, attuarli veramente. Sì. Sì.
Ma anche lì dove sei tu, no? Perché sì, appena finita la messa, oddio, viene a salvarmi. Dico, sentite, adesso vi devo dire una cosa. Santo Teresa d'Avila, siete in una chiesa carmelitana. Beh, qui la padrona è la Madonna del Carmelo,
sì,
però diciamo la segretaria particolare è Santa Teresa d'Avila. No? Facciamo un po' di ringraziamento con Gesù che abbiamo dentro di noi, no? E poi loderemo il Signore, il frutto benedetto, vero che ci è stato dato e lo abbiamo dentro di noi, per cui recitiamo il rosario, ma almeno state buone, un momentino, ma che canto facciamo? Ma che canto fai? Il canto dell'amore, taci e parla con il tuo Gesù. Va bene. Anna, scusa, ottimo, perché dice sto Claudio qui, non l'ho messo
no. Più. Sono insegnamenti preziosi, veramente.
Ma è semplice, mamma dico.
Arriva,
preparo il dolcetto, preparo, metto i fiori, tutto bello, profumato, metto la tovaglia, quella con lì ricamata, cosa faccio? Ma poi non devo suggerirlo perché voi siete specializzate nel preparare quando arriva un ospite, vero? Che voi l'ho considerato importante, fate tutto, no? Dice, viene, anzi, una settimana prima l'ho saputo, lavo le tende, anche le tende vuoi lavare, va bene, allora tu però che c'hai le tende che sono sporche perché non vedi la luce della verità, è ora che lavi le tende, vai a confessarti, vuoi dire. Si può dire, Anna, si può
sì.
dire, guarda, smettila perché va a finire.
La polizia radicale, no. Sì.
E poi le tende poi si sono lavate e profumano anche, no?
Vero, veramente.
È vero, lavarlo sì. un po'. Allora abbiamo le tende che nascondono i nostri peccati, perché sono sporche. Lava le tende, così vedi anche i peccati.
Coraggio.
È meglio
cari
che
soffitto,
se no le suore mi diranno: Claudio, non ti vogliono più sentire perché tu le tormenti, ste povere signore, non le possono più. Va bene. Allora a te, Anna, leggi
sì.
solo San Paolo, vero? Leggi sì. San Paolo e anche la meditazione di Don Dolindo, perché io ho già occupato.
Va bene, sì, va bene. San Paolo, partendo dal principio che Gesù Cristo è veramente il Redentore, insegna che Lui ci ha liberato dal giogo della legge mosaica per darci la sovrabbondanza della grazia. Sotto la legge di Mosè l'uomo era ancora schiavo del peccato, non essendo compiuta ancora la redenzione. Perciò l'Apostolo insiste che chi rifiuta la fede piena in Gesù Cristo non può usufruire della libertà che Egli ci ha dato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi, che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto noi per lo Spirito in forza della fede attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale, o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Bene, passo a Don Dolindo. Ecco qua. Gesù Cristo ci ha liberati e non bisogna ritornare schiavi. La fede operante per la carità, chi turba la vita cristiana, porta alla pena del suo delitto. San Paolo passa alla terza parte della sua lettera, venendo a conclusioni pratiche e ad esortazioni particolari per il bene dei Galati. Egli parla con sicurezza assoluta della salvezza che viene a noi da Gesù Cristo, e questo ci fa comprendere tutta la grandezza della sua fede. Egli comincia col dire: Cristo ci ha dato la più piena libertà. State dunque fermi e non vi lasciate di nuovo impigliare sotto il giogo della schiavitù. Le prime parole: Cristo ci ha dato la più piena libertà. mancano nella Vulgata, ma nei migliori codici antichi ci sono, e noi le abbiamo riportate perché rendono più chiaro il senso delle parole seguenti. San Paolo non disprezza la legge, e tantomeno è un ribelle, è un rivoluzionario contro di essa. Egli parte dal principio che Gesù Cristo, essendo il compimento della legge, è veramente il Redentore promesso e ci ha liberati dal giogo della legge mosaica per darci la sovrabbondanza della grazia. Avendoci dato un più perfetto dono, è logico che i fedeli debbano stare fermi nella loro fede e non debbano farsi illudere da quelli che, volendoli ricondurre al giogo della legge mosaica, distruggono la libertà donataci da Gesù Cristo e fanno ritornare le anime sotto il giogo di una schiavitù. È logico. Sotto la legge di Mosè l'uomo era ancora schiavo del peccato, non essendo ancora compiuta la redenzione. Ora, chi ritorna alla legge praticamente rifiuta o non riconosce la piena liberazione dataci da Gesù Cristo e quindi volontariamente ritorna sotto il giogo del peccato. Servendoci di un paragone che ci faccia intendere questo grande concetto dell'Apostolo, diciamo che chi credesse è indispensabile a far luce nelle tenebre, il lumicino primitivo ad olio, quando c'è già l'apparecchio di una lampada a 1000 candele, ritornerebbe indietro nella civiltà, non accenderebbe la luce fulgente e sarebbe ancora schiavo dell'olio e del lucignolo, rendendo inutile per sé la lampada elettrica. Dicendo che colui che ha la luce elettrica e ritorna al lumicino si fa schiavo dell'olio, non significa dire che quando non c'era altra luce l'olio sia stato un male o una cosa spregevole, ma diventa una schiavitù di fronte ad una cosa più perfetta. Per questo San Paolo, parlando con tutta la sua autorità di apostolo, dice in termini recisi che non ammettono replica: ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a niente. Se vi fate circoncidere, non vi unite a Gesù Cristo, perché o lo rifiutate o lo credete insufficiente alla vostra salvezza, e allora ritornate indietro e rimanete ancora nell'aspettativa della redenzione rappresentata dalla legge, quando la redenzione è già compiuta. Chi poi rifiuta con i fatti la fede piena in Gesù Cristo non può usufruire della libertà che Egli ci ha data ed è in dovere di osservare tutta la legge. San Paolo lo afferma in modo assoluto e senza eccezione alcuna dicendo: faccio sapere ancora una volta a qualunque uomo che si fa circoncidere, o come indica il testo greco, affermo, chiamando Dio in testimonio, che chiunque si fa circoncidere è in dovere di osservare tutta la legge. Non può limitarsi alla sola circoncisione, perché facendosi circoncidere si stacca da Gesù Cristo, cerca la giustificazione nella legge ed è decaduto dalla grazia. Non è più cristiano praticamente, poiché il cristiano aspetta sotto l'influsso dello Spirito Santo la speranza della giustizia, ossia della giustificazione, non dalle opere della legge, che è già passata, ma dalla fede, e non da una fede oziosa o inoperante, ma dalla fede operante, poiché in Cristo non vale nulla né la circoncisione né l'essere incirconciso, non vale cioè l'essere giudeo o pagano, ma vale la fede operante per la carità. Tutt'altro quindi che l'effimera e vuota fede protestante, e tantomeno la fede che pretende conciliarsi con il peccato, ma la fede che opera, compiendo le opere buone, amando Dio e il prossimo. San Paolo sente potentemente la forza di questa ammirabile espressione, la fede operante per la carità, e la sua grande anima illuminata da Dio ne misura l'estensione e quindi misura la rovina operata nei Galati che se ne sono allontanati. Perciò rivolto ad essi esclama, pieno di accoramento paterno, correvate bene nella vita cristiana, avendo la vera fede. E chi vi impedì di obbedire alla verità? O come dice il testo greco, chi vi intercettò la via della verità? Spesso San Paolo raffigura la vita cristiana ai corridori dell'arena, che vanno di tutta lena verso il traguardo per raccogliere il pallio. I Galati correvano bene verso la meta e il premio eterno. E chi ha intercettato loro la via che già percorrevano? Chi ha potuto persuaderli a cambiare rotta? Evidentemente i giudaizzanti, i quali, ammantati di falsa pietà e fedeltà alla legge, avevano persino presentato la loro propaganda come una particolare missione di Dio. Per questo l'Apostolo soggiunge: questa persuasione non viene da colui che vi chiama, cioè non è opera del Divin Padre che vi ha chiamati alla fede cristiana, ma è opera del demonio che per mezzo dei giudaizzanti vi ha sedotti. I nemici della vera fede in realtà erano pochi, come in generale i perversi corruttori dei popoli sono sempre una minoranza, ma sono una minoranza corruttrice. E un po' di lievito, dice l'Apostolo ai Galati, fa fermentare tutta la massa. Egli però spera ancora che essi non si lascino corrompere tutti, anzi confida in loro, nel Signore, ossia per la grazia di Dio, che dopo avere loro scritto non giudicheranno diversamente da quello che egli insegna loro. Ma se nonostante la sua parola ci sarà ancora qualcuno che porta tra loro il turbamento, sappia, soggiunge San Paolo, chiunque esso sia, che ne porterà la pena, sia da parte di Dio che lo punirà, sia da parte sua, che non mancherà di castigarlo o di escluderlo dalla Chiesa. San Paolo accenna alla pena che subiranno quelli che turbano i Galati nella semplicità della loro fede, per mostrare che egli in nessun modo è connivente con loro. Essi infatti, per dare maggior credito ai loro errori, andavano dicendo che anche altrove San Paolo predicava la necessità della circoncisione. Questa calunnia era tanto più facilmente diffusa in quanto che proprio nella Galazia qualche tempo avanti l'Apostolo aveva circonciso Timoteo, ma egli lo aveva fatto allora non per affermare un principio dottrinale, ma unicamente per un atto di spirituale carità verso i giudei ai quali lo mandava. In realtà l'Apostolo non predicava, né aveva predicato la circoncisione, la prova col fatto che proprio per questo era stato perseguitato. Amen. Eccoci qua. Allora, possiamo chiedere una pausa oppure c'è un po' di spazio per il salmo?
Anna, sì. No, ascoltando quello che dice Don Dolino,
sì.
Altro che Galati, questa qui è una lettera rivolta ai cristiani,
a noi,
la Chiesa,
ai contemporanei, perché, sì, nostri.
Praticamente, se questi tornavano indietro, noi che siamo andati avanti, adesso cosa facciamo? Per andare d'accordo, vedi che Don Dolindo non manca di, diciamo,
citarli,
di
sì,
rimproverare, vero, anche coloro che vogliono adeguarsi al pensiero, diciamo, luterano in questo nostro tempo. Noi non possiamo accettare questa cosa.
Certo.
Perché non possiamo? Perché non possiamo tornare al lumicino. Noi abbiamo la luce vera e adesso andiamo da coloro che hanno perso la fede per perderla anche noi, imitare coloro che l'hanno persa, non sia mai. Ecco, pertanto bisogna essere chiari in queste cose, cioè bisogna resistere. No? Cioè, la sposa è la Chiesa, va bene? Lo sposo è Gesù Cristo. Gesù Cristo di sé dice: io sono la verità. Per cui la Chiesa sposa non può diventare, non può prostituirsi ad altri pensieri che non sono Gesù Cristo verità, no? È semplice questa cosa, semplicissima, ma siccome si moltiplicano le parole, la gente cade nella trappola, no? Invece dobbiamo essere così semplici. Cristo è lo sposo della Chiesa, Cristo è verità, noi la sposa non può diventare una meretrice, così è scritto anche nell'Antico Testamento, quando il popolo ebraico, vero, cercava di andare d'accordo con i greci, con i fenici, e cercare, ecco, e abbandonava la verità. È scritto, il profeta la chiama meretrice, non è lui, è il Signore che gli fa dire. Ecco. Stiamo attenti, perché, scusa, se io sono sposato con mia moglie, no? E poi ho delle vecchie amiche, no? Che mi dicono: ma Claudio, ma sai che noi eravamo amici così, colà? Allora io, per fare piacere alle amiche, tradisco mia moglie, no? Sono un disgraziato, mi sono spiegato bene. Ecco. Allora, a questo punto chiediamo la pausa musicale, così possiamo mandare giù questo boccone indigesto.
Certo, perché le senti spesso citare anche dal Lambone Martini Lutero, proprio perché
sì.
Non è mancato il tempo alla Chiesa di discutere di certi temi, questo l'ho sentito recentemente, ma quali temi? Non so cosa poteva esserci da condividere o da chiarire, ma vabbè. Allora,
sono stato emigrato in Argentina, no?
Sì.
Allora, diciamo che là ho studiato, vero? E là, diciamo, ho incontrato naturalmente amici e amiche di studio, vero? Però, diciamo, erano un po' di ogni estrazione queste amiche, no? Ce n'era una che era ebrea, no? Ce n'era un'altra, diciamo, che era luterana, no? Cioè, ognuno aveva la sua religione. Poi c'era quell'altra che aveva il papà massone, insomma, ma comunque io lo sapevo, beh, io sono cattolico. Vabbè. Allora, torno in Italia, no? Poi queste amiche argentine dicono: ma Claudio, sei sparito, non ti sentiamo più, non ti vediamo più. Ma dico: guarda, io sono rimasto cattolico, non... Dice: ma no, potremmo parlare, discutere magari. No, guarda, attento, se voi volete seguire la verità, va bene, ma se voi pensate che io, per fare un piacere a voi, segua la menzogna, vi sbagliate, no? Io sono fermo nella mia fede e di là non mi muovo, chiaro? Ecco, e così chiediamo la pausa musicale.
Esatto, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, gli ascoltatori 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria, mãe da Igreja, Santa Maria, nossa mãe. Ave Maria, mãe da Igreja, Santa Maria, nossa mãe. Tu és a estrela, tu és Yeah. do nosso Portugal, nossa rainha, livra-nos do mal. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, nossa Mãe. Vamos viver, amar-nos como irmãos, e ao mundo inteiro queremos dar as mãos. Ave Maria, Santa Maria, nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, nossa Mãe. Tu és a estrela, Tu és a verdade, Tu és caminho que leva. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, nossa Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, nossa Mãe. És padroeira do nosso Portugal, nossa rainha, livra-nos do mal. Ave Maria, Mãe da Igreja.
Ave Maria, allora, è arrivata una telefonata e una richiesta, ecco, di un ascoltatore che dice: spiega meglio, ecco, questa cosa, perché oggi, per quel che ci capisco io, per quello che ci fanno intendere, dice tutte le religioni sono buone. Hai capito? Cioè, ha capito bene questo nostro ascoltatore, cioè, nel senso che quello che fanno intendere è proprio questo, ma non è così. Cioè, Gesù Cristo è Lui il Figlio di Dio fatto uomo, che è venuto a salvarci. Cioè, c'è un unico Redentore, qui non ci sono altri Redentori, non c'è né Buddha né Lutero, non c'è nessun Redentore all'infuori di Gesù Cristo. Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre e chi non segue me cammina nelle tenebre, capite? Cioè, non è mica difficile da capirsi. Allora, Gesù è la luce del mondo. Ecco, seguiamo Gesù Cristo. Gesù Cristo, noi vediamo anche nei suoi santi, ecco, noi abbiamo i santi che fanno i miracoli nel nome di Gesù Cristo, non prodigi, sapete, perché anche il demonio può fare dei prodigi ma durano poco, ma il miracolo è una cosa che è definitiva, cioè quando c'è una guarigione, cioè rimane definitiva. Allora, oggigiorno questa generare confusione, alzare polveroni, lanciare i lacrimogeni, ma non per piangere i nostri peccati, no? È perché non vediamo la verità, perché sono dei lacrimogeni infernali questi. Ecco, noi dobbiamo essere fermi nella fede, siamo battezzati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi non crede alla nostra fede stia lontano, nel senso che preghiamo perché si avvicinino, ma non perché io mi avvicini alle loro menzogne, ma diciamo devo pregare per la conversione. E quante conversioni che abbiamo di protestanti, di ebrei nella storia, che hanno capito che è Gesù Cristo il Salvatore, no? Pensate a Padre Pio, no? Un amico, cioè il figlio spirituale di Padre Pio aveva un amico che era protestante e aveva un sacco di problemi. Dice, dai, vieni da Padre Pio. Lui, insomma, trascinato, ecco, vedendo l'entusiasmo di questo amico, anche un po' di curiosità, dice, andiamo da Padre Pio. Dice, Padre, dia una benedizione a questo mio amico che ha un sacco di problemi. Sentite Padre Pio, che non era uno che faceva giri di parole. Ma io dove l'attacco questa benedizione? Cioè, non so dove attaccarla, nel senso che se questo non crede a quello che io gli dico, io lo benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? E praticamente non crede a quello che io credo, dove attacco io la benedizione della fede e della verità a uno che non crede alla verità? Capite, Padre Pio, no? Dove l'attacco io la benedizione? Dice, noi benediciamo tutti. Ecco, è vero che il giorno di Sant'Antonio Abate, non a Padova, diciamo, si usa benedire anche gli animali, i maiali, tutti quanti, ho capito, ma quelli là infatti si possono benedire perché non hanno peccati, cioè gli animali sono senza peccati, ma quelli che sono uomini, che vogliono diventare animali, come fai ad attaccare le benedizioni a costoro? Quindi dobbiamo pregare per la conversione dei poveri peccatori, ecco la mossa che si dovrebbe fare ma non si fa. Noi a chiacchiere vogliamo avvicinare le persone, no? La Madonna, che è la sposa dello Spirito Santo, la madre di Dio, la regina degli angeli, dice così: pregate e offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché ecco, non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Per cui la Madonna ci dice che per ottenere la conversione dei poveri peccatori, eretici, tutti coloro che rischiano la perdizione, bisogna che noi preghiamo e facciamo i buoni samaritani, per cui dobbiamo amare i nostri fratelli e volerli salvi. Ma io non posso tradire Gesù Cristo per far piacere a un eretico. Per cui devo stare nella fede fino alle estreme conseguenze, la fede vera, ecco. E naturalmente morirò, se devo morire, per la fede che ho in Gesù Cristo, vero? Ma praticamente in questo modo io testimonio la fede in Gesù Cristo. Se invece tradisco Gesù Cristo, no, perché mi sposo un pensiero che non è verità, chiaramente tradisco, sono un adultero, vero? Se un uomo guarda una donna, desidera in cuor suo è adultero, e se io adocchio e faccio l'occhiolino agli eretici, vero? E voglio diventare come loro, sono un adultero anch'io nella fede. È così, per cui spero di essermi spiegato in modo chiaro, ecco, non ci facciamo cuocere o frullare il cervello, stiamo buoni. Impariamo il catechismo, quello di San Pio X, che è semplice, tutti capiscono, vero? E cioè, perché Dio ci ha creati? È vero? Per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questa vita e goderlo nell'altra. Pensa che semplicità. Per cui devo prima conoscerlo, ma tu lo conosci, vedi che se non stai attento, ti portano fuori strada, perché tu conosci un Dio che non è quello vero. Conoscerlo, poi se lo conosci è impossibile che tu non lo ami perché è irresistibile, cioè il Signore, diciamo, ti fa impazzire d'amore perché vedi cosa ha fatto per te, ti ha fatto dei doni che tu dovresti scioglierti in un cantico di gratitudine, di gioia, di riconoscenza, ma dico anche, Signore, non sono degno, ecco, tu mi inviti a seguirti, ma Signore non sono degno. Ecco, umiliarsi davanti a Dio e dire Signore mio, quanto è grande la tua misericordia, sei venuto, mi hai voluto far nascere, hai trovato una madre che mi ha partorito, perché oggigiorno è difficile trovare le madri che partoriscono, no? Sono più le madri che usano contraccettivi, aborti, porcherie varie, no? Ecco, lo devo ringraziare, dire però adesso che sono vivo devo servirti, perché tu me l'hai detto, se voglio entrare in paradiso, ecco la parola d'ordine, che la parola che tu userai nel giorno in cui entrerò, tu dirai vieni avanti, servo buono e fedele, servo buono e fedele, non infedele, se non sei fedele non entri, perché se sei infedele non sei neanche buono, e se non sei buono non sei neanche servo, vedete che semplicità di spiegazione, ma beato chi la sa comprendere. Basta, Anna, vai avanti te.
Sì, sì, col Santo Vangelo, ecco qua.
Non so, si capisce?
Oh, forse... sì,
no,
sì.
No, sono forse... È che, semplice, sai, in Argentina, semplice. In Argentina, sai, diciamo, le cose sono... hanno il valore dell'argento, no? Però in Italia noi abbiamo l'oro,
esatto.
E anche il diamante, hai visto prima?
Sì, sì.
Ho visto anche le pietre preziose.
Bellezza, dai. Ecco qua, Gesù rimprovera i farisei la loro ipocrisia ammantata di legalismo, che faceva consistere la loro pratica religiosa in una serie di interminabili atti esterni, disgiunti dall'interiorità. Il Maestro Divino invece vuole farci comprendere che il vero culto da rendere al Signore non si esaurisce nell'osservanza esterna, ma deve essere espressione del nostro culto interiore. Dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse, «Voi, farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Passo al commento di Don Dolindo, San Luca capitolo 11, sono a pagina 1302. Gesù rimprovera gli scribi e i farisei. Mentre Gesù parlava di un argomento così importante, un fariseo lo invitò a desinare con lui. Dalle severe parole che il Redentore gli rivolse, può rilevarsi in quel fariseo almeno un'incoscienza supina per un problema dal quale poteva dipendere la salvezza o la perdizione. Orientare a Dio la ragione, tendere a Lui con tutte le forze interiori dello spirito, saper apprezzare i momenti della grazia e corrispondervi con una grande rettitudine, era essenziale per ogni anima che tendeva alla perfezione e a Dio. Ma al povero fariseo quelle cose sembravano involute utopie, ed essendo già l'ora del pranzo, cioè del pasto che si faceva verso mezzogiorno, invitò Gesù, forse anche per troncare quel discorso. Il poveretto non aveva l'abitudine di dare un solo sguardo interiore alla propria anima, viveva di esteriorità e credeva che in quello consistesse la perfezione. Probabilmente era uno di quelli che aveva partecipato alle insinuazioni dette contro Gesù, o perlomeno vi aveva assistito, e quasi per attenuare l'urto che, credeva lui, avevano determinato in lui e la confusione che la sua risposta aveva prodotto nei suoi nemici, lo invitò a pranzo, con quel gesto familiare di ostentata cordialità che si usa quando si vuol troncare una questione amichevolmente senza confessare il proprio torto. Aver detto infatti che Gesù scacciava i demoni in virtù di Beelzebul era stata un'enormità troppo ripugnante e la confutazione fattane dal Redentore un colpo troppo grave inferto al prestigio dei farisei e degli scribi, e si peritavano di essere eccellenti ragionatori. L'invito a pranzo troncava quell'istruzione troppo scottante della rettitudine, della ragione e dell'intenzione, ed era come non voler dare un lieto fine ad un'insinuazione estremamente ingiuriosa. Gesù Cristo accettò l'invito, perché al suo immenso amore verso quelle anime premeva di illuminarle, senza troppo sminuirle innanzi al popolo. In una casa privata poteva parlare più chiaramente e più fortemente, ed era necessario farlo per disingannare l'orgoglio loro, che le faceva stimare perfette quando stavano nel fondo della perdizione. L'avere attribuito a Satana le più potenti manifestazioni della divina bontà era un'ingiuria spaventosa fatta a Dio, e il far riflettere loro alle miserie nelle quali cadevano era un atto di misericordia per scuoterle e spingerle alla penitenza. Il linguaggio severo di Gesù deve considerarsi in questa luce per intenderlo. Egli guardava la gloria di Dio e l'estrema miseria di quelli che la manomettevano ardeva di zelo e di carità, ed il suo accento severo era riparazione e medicina. Egli poi chiudeva la storia antica e cominciava la nuova, e logicamente doveva mostrare agli scribi e farisei le gravi responsabilità dei loro padri, sapendo che con la sua morte vi avrebbero messo il colmo. Voleva far loro capire che essi erano su di un falso cammino ed avevano bisogno di convertirsi anziché di congiurare contro di lui. Gesù Cristo, entrato nella casa che lo ospitava, si mise a tavola senz'altro. Il fariseo si scandalizzò che egli non avesse fatto le abluzioni di uso prima del pasto, già che essi solevano sempre lavarsi le mani, non tanto per pulizia ed igiene, quanto per purificarsi da qualunque immondezza legale che avessero potuto contrarre. Era logico che Gesù, santo dei santi e purissimo giglio, non si lavasse con questa intenzione particolare, ma egli lo fece sia perché era tutto compreso di dolore per l'ingiuria che avevano fatto a Dio, sia per avere occasione di istruire i commensali. Il fariseo non osò rimproverarlo, ma Gesù, leggendone l'intimo del cuore e rispondendo al suo pensiero, gli disse in tono severo, per rimproverare lui o qualcuno dei presenti di ingiustizie commesse, di peccati gravi consumati: voi, ora, o farisei, lavate il di fuori del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti, chi ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Evidentemente al suo sguardo divino non era sfuggito che quello stesso che stava a tavola era stato acquistato con esosi tratti di ingiusta vessazione al mercato, né sfuggiva quello che era stato male acquistato nella casa o male retribuito. Stridevano sul suo delicatissimo cuore quelle ingiustizie, stridevano quelle alle quali i farisei si abbandonavano senza scrupolo, e stridevano quegli stessi atti di apparente carità che facevano quando mangiavano unicamente per rispetto umano. Presso gli ebrei infatti la porta era tenuta aperta quando si pranzava, ed i poveri non raramente entravano per domandare qualche cosa, I farisei, dopo aver consumato 100 ingiustizie al mercato, se c'era chi potesse osservarli, facevano anche l'elemosina, ma con un tratto sprezzante che mal celava il loro disappunto interiore. Perciò Gesù, dopo averli rimproverati di rapina e di iniquità, assistendo forse in quel medesimo momento ad una di quelle elemosine fatte per ostentazione, soggiunse: fate piuttosto elemosina di quello che vi avanza, cioè di quello che non avete male acquistato ed è vostra ricchezza, o secondo il testo greco, di quello che è dentro di voi, cioè di ciò che elargite con vera carità interiore e non con rispetto umano. Voi fate l'elemosina con quello che avete usurpato e questo non vi purifica dall'ingiustizia. Dovete farla con quello che avanza a voi, con quello che è vostro, e farla con vera carità soprannaturale, perché questo solo può purificarvi dalle colpe. Che sia questo il senso genuino delle parole di Gesù appare chiaro anche da quello che gli soggiunge: guai a voi, o farisei, che pagate la decima della menta e della ruta e di tutti i legumi, giungendo allo scrupolo in quello che la legge non vi comanda, senza far caso della giustizia e della carità di Dio. Il dare al Tempio oltre le decime del seme della terra, cioè del frumento e dei frutti degli alberi, come è prescritto, anche quelle dei minimi prodotti, è in sé un bene, perché un segno di amore e di sudditanza a Dio, ma contentarsi di questo e non badare ai doveri della giustizia e della carità è un manomettere la legge di Dio. Voi però, soggiunge Gesù con dolore, voi non siete scrupolosi nelle decime per amore verso il Signore, lo siete per ostentazione di santità, amando di essere onorati dagli altri come giusti, e facendo così voi siete come sepolcri nascosti, la cui putredine non si vede e sulla quale si passa senza accorgersene. A queste parole estremamente rigorose, uno dei dottori della legge si rivelò e disse con forza: «Maestro, parlando così tu offendi anche noi». I farisei e gli scribi, infatti, formavano un solo partito, e quello che i primi pretendevano di praticare era insegnato precisamente dai dottori. Condannare chi praticava era lo stesso che riprovare chi insegnava, ma proprio perché le gravi deviazioni della legge di Dio dipendevano dal falso insegnamento, Gesù rispose: guai a voi dottori della legge, perché caricate gli uomini di pesi che non possono portare, e voi tali pesi non li toccate neppure con un vostro dito. Siete voi ingiusti per primi, perché inventate doveri che non esistono solo per quelli che vi sono soggetti, ed esigendo rigorosamente dagli altri, voi in realtà siete i più rilassati e negligenti nel servizio di Dio e consumate ogni sorta di ingiustizia contro il prossimo. Ma la colpa principale degli scribi stava nel rifiutare sistematicamente le misericordie speciali che Dio faceva al suo popolo per convertirlo. Qualunque inviato dal Signore era da essi riprovato e perseguitato. Eppure essi edificavano tombe, monumenti ai profeti che i loro padri perseguitarono ed uccisero, mostrando così che era non solo possibile, ma reale la missione speciale degli inviati di Dio. Onorate i profeti uccisi dai vostri padri, voleva dire Gesù, ma non riprovate quelli che li uccisero, anzi, continuate nel medesimo sistema. E con questo mostrate di approvare il loro modo di procedere. Essi li uccisero per farli tacere, e voi fate loro i monumenti perché non possono più parlare. se li faceste per riparazione della colpa dei vostri padri, non fareste anche voi lo stesso con quelli che Dio vi manda? Avete ereditato le colpe dei vostri padri e le avete tutte accumulate in voi con maggiore malignità, perché voi vedete prodigi che i vostri padri non videro. Perciò il sangue dei profeti, da Abele a Zaccaria, sarà domandato a questa generazione. Tutti i profeti furono mandati per annunziare o figurare il Redentore, per preparare il popolo a riceverlo. Quelli che li uccisero commisero un delitto gravissimo, ma non giunsero alla malignità spaventosa di sopprimere il Redentore. Solo la generazione contemporanea a Gesù giunse a questo eccesso, ed il suo delitto fu, quindi, come la somma di tutti i misfatti passati. Abele fu la prima figura del Redentore ucciso per invidia, e Zaccaria, sommo sacerdote, lapidato per ordine del re Joas, tra il santo dei santi e l'altare degli olocausti, ne fu l'ultima. Figurando l'uccisione del Redentore, sommo sacerdote e vittima, ucciso innanzi al Padre per espiare i nostri peccati, e innanzi a Gerusalemme, che era come l'altare di Dio sulla terra, l'unico centro dove si adorava il Signore. Zaccaria, chiamato figlio di Baracchia, mentre era figlio di Joiada, probabilmente perché il padre aveva due nomi, cosa comune fra gli ebrei, ma anche in questo figurava il Redentore, che fu vero figlio di Dio Padre e fu stimato figlio di Giuseppe, sposo di Maria Santissima. Gesù, come figlio di Dio, era generato dalla sua conoscenza eterna, Joiada, ma sulla terra appariva come il figlio dell'umile fabbro che viveva obbedendo al Signore, genuflettendo alla sua volontà e benedicendolo nelle angustie. Baracchia venne per compiere la legge, e di profeti e di dottori avrebbero dovuto farlo riconoscere spiegando il vero senso della parola di Dio, ma essi, pur avendo la chiave della scienza, cioè pur sapendo che la ragione vera di tutte le scritture stava nel Redentore, e pur possedendo il segreto dell'interpretazione delle scritture, la chiave dei suoi misteri in questa idea fondamentale, commisero l'enorme delitto di non accettare la verità e di impedire agli altri di accettarla. A questa giustissima e severa requisitoria di Gesù, i farisei e i dottori della legge, invece di convertirsi e riconoscere i loro falli, si misero d'accordo ed assillarono Gesù con molte questioni tendenziose per cercare di coglierlo in fallo ed avere occasione di condannarlo. In tal modo confermarono con i fatti la loro avversione al Redentore e si resero ancora una volta indegni della divina misericordia. Amen.
Neanche a farla apposta, Anna, praticamente per chi ha orecchie per intendere dovrebbe capire tante cose, no? In pratica...
Quante iniquità, tutta la storia.
Sì, sì, sì. Quando uno ascolta la verità, no? Si rende conto dove sta la menzogna, ma se non la sa, non sa né il dritto né il rovescio, mangia di tutto. Tu pensa a tutti i cattolici battezzati che sono diventati testimoni di Geova a causa della loro ignoranza.
Certo.
Perché hanno creduto al menzognero. E vedete che Gesù Cristo, tentato nel deserto, diceva: sta scritto, sta scritto, sta scritto, ma noi non sappiamo neanche cosa sta scritto, no? Allora hanno cambiato anche la Bibbia per far capire, per farti credere quello che pensano loro nella loro traduzione, che è falsa, no? Dico, testimoni di Geova. Ma guardate Martin Lutero, Ecco, possiamo stare le altre religioni o pseudo religioni, ma dico noi, c'è chi era vicino alla luce, si è allontanato perché pensava che ci fosse una luce più intensa di quella della verità e ha preferito il lucignolo della menzogna. E vabbè, infatti il demonio si chiama Lucifero, neanche parla apposta, no? Allora, Anna, tu hai un bel fioretto da leggere.
Sì, che riguarda Santa Margherita Maria Lacocchi.
Sì.
Da quando Santa Margherita Maria Lacocchi ebbe l'uso di ragione, il Signore si compiacque di farle avvertire un grande orrore per la benché minima mancanza e volle prendere pieno possesso del suo cuore di fanciulla, perché divenisse cuore purissimo di sposa e di discepola prediletta del suo sacro cuore. Continuamente la ispirava perché pronunciasse queste parole: «Mio Dio, ti consacro la mia purezza e ti faccio voto di castità perpetua». E sebbene non avesse ancora l'età per comprendere appieno il significato di quelle parole, non di meno si sentiva spinta a ricercare la solitudine. Spesso, con le ginocchia nude a terra, offriva alla Vergine delle Vergini le sue corone, oppure l'onorava con ripetute genuflessioni o baciando a terra ad ogni Ave Maria che recitava. Crescendo, maturò in lei la consapevolezza della sua offerta e più volte conobbe chiaramente la voce del Signore che la chiamava a sé con insistenza perché si consacrasse tutta al suo servizio, ma non riuscì subito a corrispondere. Finalmente, dopo aver a lungo resistito all'invito dello sposo, un giorno dopo la Santa Comunione decise di non più indugiare a seguirlo e subito ritornò in lei la pace che aveva da tempo perduta. Gesù le fece capire che egli, il più potente e il più amabile dei figli dell'uomo, meritava di essere preferito ad ogni altro profano amante che bramava di possedere il suo cuore. La santa allora comprese quale mostruosa ingiuria avrebbe fatto al suo Signore se avesse rotto i dolci legami con lui contratti sin da fanciulla. «Sappi», le disse il divino sposo, «che se al mio tu preferissi altro affetto, io ti abbandonerei per sempre. Se al contrario ti serberai fedele, non ti lascerò mai più e sarò la tua forza per trionfare di tutti i tuoi nemici». Il proposito della santa fu fermo e non appena ebbe rinunciato ad ogni affetto terreno, la sua anima fu invasa da una calma celestiale mai sperimentata prima.
Fedeltà. Se tu preferisci qualcun altro, io ti abbandonerò, ma tu capisci, cioè, se noi preferiamo la menzogna, la verità, siamo abbandonati? Pensate un po', pensiamo un po', stiamo attenti. Va bene. Allora, il prossimo martedì, non questo, oggi siamo martedì, ma il prossimo avremo poi anche la tavola rotonda. Va bene, allora pregate che possiamo fare una bella tavola. Noi preghiamo San Giuseppe, che era falegname, per fare una bella tavola, magari con qualche spigolo, perché ci sono troppi arrotondatori, sì, che arrotondano, è vero, le tavole, ma noi vogliamo che siano a spigolo vivo, che quando uno batte contro sente che non c'è niente da rotondare, la parola di Dio è quella lì, e quella rimane e non si tocca. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Seguite l'ascolto, la radio Buon Consiglio, che è la radio che non può che dare buoni consigli, se no dovremmo cambiare nome. Bene, santa giornata a tutti. Ave Maria.
Ave Maria.